nell'evoluzione della giurisprudenza è successo questo. La Corte emana una sentenza interpretativa di rigetto. I giudici reagiscono risollevando la questione. E risollevano la questione dicendo alla Corte questo: scusa, tu mi stai dicendo che io posso salvare la disposizione interpretandola nel senso B, però ti devo comunicare che nel senso A si è formata una Cassazione, per esempio, o una giurisprudenza costante, quello che viene chiamato il diritto vivente. Cioè tu mi stai proponendo una interpretazione adeguatrice, ma questa interpretazione adeguatrice va contro quello che è l'interpretazione stabilizzata. Evidentemente non è una legge nuova, è una legge che ha già dietro di sé gestione giurisprudenziale, ci sono sentenze, le sentenze si sono stabilizzate, di solito c'è una Cassazione, una sezione unita della Cassazione e così via, che fissa il principio di diritto. E il giudice dice: tu non mi puoi dire di andare contro a quella che è una giurisprudenza stabilizzata, perché se io ti do ragione e interpreto nel senso B, mi annulleranno, mi impugneranno e mi casseranno la mia sentenza e io non ci faccio una bella figura. Tu mi stai costringendo a sfidare la giurisprudenza comune, quella stabilizzata, la Cassazione, e quindi a rischiare grossissimo di vedere la mia decisione conforme alla tua cassata dalla Cassazione. La Corte allora cambia giurisprudenze e si adegua, giudica sul diritto vivente. E trasforma il segno del suo giudizio. Non cerca più di proporre un'interpretazione che salvi la disposizione, ma si adegua alla communis opinio e giudica illegittima la disposizione perché è interpretata così, perché quello è il senso che essa ha assunto nel diritto vivente. Vedete com'è interessante questo gioco di ruoli sull'interpretazione della legge. La Corte non può, non ha gli strumenti istituzionali per forzare la mano ai giudici, per imporre ai giudici un'interpretazione adeguata alla Costituzione, ma non può neanche continuare a insistere e quindi accetta l'interpretazione come se fosse la vera interpretazione della disposizione. E siccome la vera interpretazione della disposizione è incompatibile con la Costituzione, dichiara la disposizione illegittima. Qui vedete, è abbastanza evidente che la disposizione non c'entra niente. Il gioco si esercita sulla norma. Non stiamo parlando di cose scritte, non stiamo parlando delle proposizioni scritte dal legislatore, stiamo parlando dei significati, stiamo parlando delle idee sviluppate dai giudici. Siamo su un altro piano ontologico, non siamo nell'ontologia delle cose, ma dell'ontologia delle opinioni. Stiamo discutendo di opinioni. La disposizione è sempre la stessa. La Corte la dichiara illegittima non per quello che c'è scritto, ma per quello che se ne ricava, non per la disposizione, ma per la norma. E queste sono le sentenze interpretative di accoglimento di cui adesso vi parlerò. Su questo ci sono stati casi celebri, di cambiamento giurisprudenziale. Nel vecchio processo penale c'era l'istruzione sommaria. L'istruzione sommaria era una fase di istruzione processuale, cioè non è che processuale, una fase di istruzione delle prove che poteva essere fatta in maniera molto semplificata per certi reati, per esempio i reati in chi è colto in flagranza di reato. Tizio è ancora lordo di sangue che urla ti ho ucciso, ti ho ucciso, e c'ha il coltello in mano e tutto il suo DNA sparso sui muri, non con quello della vittima, non ci sono dubbi sull'evento. E allora prevedeva la possibilità di un'attività istruttoria e sommaria e in cui non erano garantiti i diritti della difesa. La presenza dell'avvocato all'interrogatorio dell'imputato era possibile in quanto compatibile. La frase era così, in quanto compatibile. Che significa? Che tizio colto in flagranza di reato veniva preso, messo sul cellulare, portato in questura, persuaso a dire alcune cose, tanto era già sporco di sangue per cui. E a quel punto l'avvocato non c'era. E una volta che firmava la sua confessione, era finita l'istruzione. E questo poteva comportare degli abusi. Ma la legge non è che escludeva la presenza degli avvocati. Diceva che l'avvocato doveva essere presente in quanto era assicurato il diritto alla difesa in quanto compatibile. Su quel in quanto compatibile si era formata una giurisprudenza costante che diceva l'avvocato può anche non esserci. Tale l'urgenza della cosa che non c'è il tempo di fare la famosa telefonata e così via. No? Allora in un primo tempo la Corte ha cercato di forzare l'interpretazione dicendo in quanto compatibile va interpretato nel senso della Costituzione e la Costituzione garantisce come supremo diritto il diritto alla difesa. Nessuno può essere costretto a dire qualcosa e le cose che dice possono valere come prova se non è in presenza del suo avvocato, perché sarebbe leso il suo diritto alla difesa. E aveva emanato una sentenza interpretativa di rigetto. I giudici hanno risposto, ma cara mia, qui c'è la Cassazione ferma, da sempre. Su questo non c'è più discussione nei giudici di merito, neanche di quello di legittimità. Tutti ritengono che la norma del codice di procedura penale vada letta nel senso che in questo caso si può fare a meno del difensore. E allora a pochi mesi di distanza, proprio pochi mesi, la Corte ha fatto una seconda sentenza che è stata una sentenza interpretativa di accoglimento, dicendo mi rendo conto che su quello si è formato il diritto vivente, secondo me non è quella l'interpretazione giusta, lo dice proprio in questi termini, però un'altra interpretazione sarebbe possibile, ma questa è l'interpretazione che vive nell'ordinamento e quindi io l'assumo come oggetto del mio giudizio. E dichiara la legge incompatibile e quindi nella disposizione compare la classica espressione, in quanto o nella parte in cui eccetera. Vedete, nella disposizione c'è traccia di questo. Dichiaro incompatibile la disposizione nella parte in cui non assicura la presenza del difensore nell'istruttoria sommaria. Punto. Vedete che improvvisamente il dispositivo incomincia a allungarsi. Non è più, per questi motivi, la Corte dichiara l'illegittimità dell'articolo tal e tale del codice di procedura penale, punto. Perché quello sarebbe l'annullamento di una disposizione. Qui abbiamo dichiara legittimità dell'articolo 33 del codice di procedura penale, virgola, nella parte in cui incomincia una parte di descrizione della norma. Non prevede la presenza obbligatoria dell'avvocato dell'imputato nella fase del tutore sommario. E questa descrizione può essere una descrizione che copre non una riga, ma 2, 3, 4, 5, 6, 7 righe. Diventa una vera e propria norma articolata che è la norma che viene dichiarata illegittima. Capite? Torno indietro, torno al problema del rapporto tra ordinamento interno e ordinamento comunitario e in particolare alla cosiddetta teoria dei controlimiti. Vi dice qualcosa? Vi ricordate? Dicasi teoria dei controlimiti, la teoria sviluppata dalla giurisprudenza costituzionale italiana, parentesi anche tedesche, per cui le norme comunitarie possono entrare nel nostro ordinamento, ma non possono andare contro i principi fondamentali della Costituzione italiana. Per cui c'è un limite all'ingresso. Come si svolge la reazione all'eventuale ingresso di norme incompatibili con la Costituzione italiana? Risposta della Corte. Bisogna impugnare la legge italiana che autorizza questa immissione, cioè l'ordine di esecuzione. L'ordine di esecuzione può essere dichiarato illegittimo n volte, dove n sono tutte uguali, n è uguale, a tutte le possibili norme comunitarie incompatibili con la Costituzione. La stessa disposizione resta nell'ordinamento, non è che viene tolta a seguito della sentenza di accoglimento, resta nell'ordinamento e resta la norma che consente l'ingresso delle norme comunitarie. Ma ogni volta una norma comunitaria andasse contro i principi della Costituzione, verrebbe dichiarato l'ordine di esecuzione illegittimo nella parte in cui consente l'ingresso in Italia, la norma segue l'iscrizione della norma. Eppure essendo suscettibile di n dichiarazioni di illegittimità, la disposizione resta in vigore, perché vengono annullati soltanto i significati, solo le norme ricavate. Questo, se volete, è un esempio paradigmatico della frattura che esiste tra disposizione e norme, e anche di come la giurisprudenza della Corte sia una giurisprudenza che parte da un giudizio sulla disposizione, ma può arrivare a giudicare soltanto della norma. Una particolare categoria di queste sentenze sono le cosiddette sentenze manipolative. Ma parliamo di quelle additive, va? E quelle sostitutive. E qui la dottrina si è sbizzarrita in definizioni. Si parla in genere di sentenze manipolative, delle sentenze che in sostanza non sono di accoglimento secco, ma tra le sentenze manipolative particolarmente importanti sono quelle additive e quelle sostitutive. Quelle additive si chiamano così perché aggiungono. Aggiungono la norma. Sono particolarmente frequenti nelle leggi sui diritti sociali e sulle prestazioni pubbliche. E la legge dello Stato, questo è un esempio reale, garantisce il gratuito patrocinio. Cioè, uno ha il diritto alla difesa legale, e se non ha soldi per pagarsi l'avvocato, e per caso non l'ha fatto nominare in Parlamento nel frattempo, ha il diritto di essere difeso gratis, da una difesa pubblica. La difesa pubblica è un avvocato che si presta a assisterlo senza compenso, o con compenso pagato dalle casse dell'erario, che sono compensi molto bassi, nessuno lo vuole fare se non alle prime armi, e quelli che lo fanno di solito nel frattempo leggono il giornale, e quando il giudice dice «Avvocato, tocca a lei!» fa «Mi rimetto la clemenza della Corte». E questo è il suo apporto processuale come difesa tecnica. È un vero scandalo. Non tutti sono così, perché sono anche quelli che prendono a cuore la causa, ma questo accade più nei film che nelle aule giudiziarie. La legge prevede che sia gratuito il patrocinio, cioè l'avvocato. Ma siccome le cause oggi sono sempre più cause basate su perizie, l'imputato è accusato di un orribile crimine e gli fanno delle indagini sul suo DNA e al processo arrivano i RIS di Parma con tutta una perizia alta così. L'avvocato della difesa alza l'occhio e fa, mi rimetto, no, chiedo che sia fatta una controperizia. Chi la paga? Costa. Allora, la cosa è arrivata alla Corte, perché il giudice ha sollevato l'eccezione di legittimità della legge, nella parte in cui non prevede la gratuità anche delle perizie necessarie alla difesa. Tu mi garantisci la gratuità della difesa, ma la mia difesa non è basata solo sull'avvocato, ma si è basata anche sulla perizia. E lì c'è un'addizione. Il giudice chiede una norma in più, una prestazione in più, e la Corte, dichiarando illegittima la legge, non cambia nulla di quello che è scritto, la legge resta esattamente come prima, ma ci aggiunge una norma, nella parte in cui non prevede, il che significa che dal giorno dopo è previsto. Dal giorno dopo il significato di quella legge include anche la perizia. Capite? Sentenze additive sono un meccanismo potentissimo per il semplice fatto che la gente va dal giudice a chiedere. Ve l'ho già accennato questo problema che i giudici provocano debito pubblico, c'è una finestra sul manuale, perché uno va dal giudice per chiedere diritti, per espandere la propria sfera dei diritti, non per restringerli. Se uno non ha un interesse attuale e concreto, non c'ha neanche un interesse ad agire di fronte al giudice. Per cui dal giudice si va a portare una pretesa, e questa pretesa è sempre accrescitiva dei diritti. E chi paga la spesa della crescita dei diritti? Il denaro pubblico, ma su quello c'è una norma. La legge deve prevedere la copertura delle spese. Per cui quando lo Stato fa una legge sul gratuito patrocinio, deve avere una previsione finanziaria, fa una previsione. Quei fondi di caffè costerà circa X milioni e trovo un capitolo, di solito la ricerca scientifica, dove andare a prendere questi milioni. È la legge perfetta. Ma il giudice chiede di estendere le prestazioni. E per estendere queste prestazioni non lo può fare lui, qualche volta lo fa lui in via interpretativa. Quando non riesce a fare lui in via interpretativa, solleva la questione della Corte perché dice io non posso assicurare il diritto in via interpretativa, tu mi devi fare una sentenza additiva. E la Corte fa una sentenza additiva che accresce la prestazione pubblica. Ma questa prestazione pubblica non c'ha una copertura finanziaria. Come vi dicevo ieri, ci sono sentenze che sono costate alcune decine di migliaia di miliardi. Nel bilancio dello Stato c'è sempre un fondo. I bilanci dello Stato sono analitici, un sacco di cose, poi in fondo ci sono appunto i fondi, e c'è un fondo per fare fronte alle spese impreviste, che possono essere i terremoti e bla bla bla, ma anche agli impegni derivanti dalle sentenze. Perché le sentenze possono comportare una non prevista esubero di spesa pubblica. Queste sentenze sono quelle più contestate da sempre, dal legislatore, perché il legislatore le vede spesso, quando se ne accorge, come fumo negli occhi, nel senso che è indubbio che qua la Corte sta oggettivamente svolgendo una funzione legislativa, no? Sta riconoscendo nuovi diritti che il legislatore non aveva riconosciuto. E infatti ogni tanto reagisce in maniera smodata, come sempre il nostro Parlamento, e ci sono state diverse proposte di legge costituzionale per sopprimere la categoria delle sentenze additive. Fanno ridere come polli perché sono scritte da persone che si occupano di cose molto diverse, che non sanno quello che dicono, per cui bisogna perdonarli. Mi ricordo un progetto di legge costituzionale della Lega che prevedeva che le sentenze della Corte potessero essere impugnate di fronte alla Corte dei diritti dell'uomo a Strasburgo. Chi glielo dice la Corte dei diritti dell'uomo questa cosa qui? Insomma, si inventano delle cose abbastanza stupide. Ma il problema è che la legge sulla Corte Costituzionale è rimasta quella del 53. Capite? Cioè la tipologia delle sentenze è scritta ancora nel 53 senza aver mai visto al mondo una sentenza di accoglimento della Corte Costituzionale. Questa è la vera difficoltà. In Germania sono successe le stesse cose, perché questi sono problemi che hanno tutti i giudici. Voi capite che l'alternativa della Corte è una dichiarazione di legittimità secca. Dichiaro illegittima la legge sul gratuito patrocinio. Qual è il risultato? Certo non si aumenta la spesa, ma non c'è più neanche quello che viene dato oggi. Per cui se la domanda del giudice è aumentare i diritti di difesa, la risposta della Corte sarebbe chiudere, far cessare totalmente i diritti della difesa. E voi capite che questo non si può chiedere alla Corte, perché tra l'altro sarebbe anche dar torto al petitum, ma tra l'altro sarebbe molto negativo anche per la legislazione, perché la legislazione sarebbe fatta di enormi buchi. E invece tramite le sentenze interpretative e sentenze additive, la Corte cerca di fare operazioni di microchirurgia. Di microchirurgia, nel senso che il giudice gli dice: guarda, io c'ho il problema che tu assicuri a Tizio quella prestazione sanitaria non prevista, e la Corte risponde: benissimo, la norma illegittima patent curi non riconosce quella prestazione. E con questo riesce a fare un buco nelle leggi, piccolissime, anzi ci aggiunge generalmente delle norme, per cui l'ordinamento ne esce rafforzato, non indebolito. Il nostro legislatore invece non ha mai avuto l'attenzione e la cultura per fare degli innesti che consentissero alla Corte di avere delle sentenze che non siano delle sentenze comunque o di rigetto o di accoglimento. E senza altre tipologie. Per esempio in Germania è prevista una sentenza che dichiara l'incompatibilità della legge, ma senza effetti immediati, dando al legislatore il tempo di intervenire provvedendo a lui. Non ci vorrebbe molto per vedere, basta copiarla, si traduce dal tedesco, non è difficile. No? Loro hanno introdotta già, non vorrei sbagliare, ma direi fine anni 50, primi anni 60, e con questo hanno parato il pericolo di leggi che devastano il bilancio. In Italia non si è fatto nulla. Per cui in Italia è stata la Corte stessa a dover progressivamente mettere a fuoco lo spazio di queste sentenze additive, e lo ha fatto ragionando su due cose molto poetiche. Sul verso e sulle rime obbligate. La questione del verso è questa. Dice la Corte: è inammissibile l'ordinanza che mi richieda una sentenza additiva senza indicarmi il verso dell'addizione, cioè in quale direzione deve muovere l'addizione. Il che vuol dire che il giudice rimettente nell'ordinanza deve indicare esattamente che cosa chiede che venga addizionata la norma. Qual è la cosa in più che va messa dentro nell'interpretazione della disposizione. Ovviamente il giudice lo può fare soltanto basandosi sul principio della concretezza del giudizio e della rilevanza, per cui può indicare il verso nei limiti in cui quella norma che lui chiede sia la norma che poi applica nel suo caso. Per cui è in qualche modo assicurata la concretezza dell'adesione. Dell'addizione, scusate. Ossia che la norma che poi alla fine la Corte metterà nel dispositivo, addendola al significato della legge, sia una norma non più ampia di quella necessaria all'applicazione nel processo principale. Come vedete, è una regola di contenimento della sentenza di Tire. Le rime obbligate sono un'espressione molto esplicita, inventata da Avezio Crisafulli, che è stato un grande costituzionalista maestro di tutti noi. Le rime obbligate sono legate a questa idea. La Corte Costituzionale non fa opera di innovazione della legislazione, ma opera di restauro, ossia la interpretazione che aggiunge al testo legislativo non è un'addizione libera, ma è come se stesse restaurando una poesia a rime obbligate. La rima è in una, alla fine c'è l e uno dice una, è la luna. E in sostanza la metafora delle rime obbligate sta a indicare che il compito della Corte non è di modificare l'ordinamento legislativo, ma semplicemente di restaurarlo, mettendoci dentro delle parti che sono mancanti, ma che sono in qualche modo compatibili e coerenti col quadro complessivo dell'ordinamento. Di questo parleremo più specificamente la prossima settimana, credo forse già, a proposito del principio di eguaglianza, perché tutta la giurisprudenza sul principio di eguaglianza è basata su questa leitmotiv delle rime obbligate. Come vedete, la Corte è consapevole di fare un'operazione creatrice. Sono sentenze creative, ma a parte che tutte le sentenze sono creative, questo magari un giorno ne parleremo, non esistono sentenze non creative, tutte le sentenze sono creative, ma queste sono vistosamente creative, aggiungono cose alle leggi. Addirittura in certi casi sostituiscono. Queste forse sono le più vistose. Anziché è la parola magica contenuta nel dispositivo che indica queste tipologie di sentenze. E con questo finisco. Cioè sono sentenze in cui si dichiara illegittima della disposizione perché ha una previsione di qualcosa anziché di un'altra. Nella misura in cui, per esempio, prevede l'autorizzazione del ministro anziché quella della Corte stessa per dei reati di ingiuria alla Corte, in cui prevede che sia usato lo strumento della concessione anziché quello dell'autorizzazione. Cioè nel dispositivo, in sostanza, la Corte dichiara illegittima la legge indicando la parola che va sostituita nella legge. Qui si tocca la disposizione. Non c'è dubbio che qui si tocca la disposizione. È proprio un'operazione di prendere una parola a disposizione, toglierla e metterne un'altra. E c'è una sentenza degli anni Ottanta, vistosissima, che riguardava il diritto allo studio dei portatori di handicap. Si può ancora dire portatori di handicap, bisogna dire diversamente normali, cose ipocrite, ma molto politically correct. E la sentenza dichiara illegittima la legge che prevedeva una serie di interventi per favorire la frequenza scolastica degli handicappati, nella parte in cui scriveva la legge sarà previsto invece che è assicurata. Ha tolto il verbo. Il verbo non è sarà previsto, una cosa del genere, ma il verbo significava questo è un programma politico. La legge prevedeva una norma programmatica dicendo faremo il possibile per. E la Corte l'ha sostituito con un altro verbo che dice è assicurata, per dire questo è un diritto. Di fronte a una norma programmatica non si può andare da un giudice. Di fronte a una norma che dice è assicurato, si va da un giudice e si chiede la prestazione. Vedete? Una sostitutiva che ha cambiato il senso, completamente il senso, di un'azione legislativa. Se io dicessi che agli studenti di giurisprudenza sarà organizzato un servizio di mensa, nessuno di voi può andare da qualcuno a dire voglio la mensa, voglio il buono pasto, eccetera, no? Ma se invece la legge dice è assicurato il servizio di mensa, uno il giorno dopo va dal preside e dice preside dov'è la mensa? Non c'è la mensa? Mi dia un buono pasto che me ne vado al ristorante a mangiare. Perché è assicurato un diritto. Il giudice questo ha fatto, è andato alla corte dicendo qui abbiamo una violazione di un diritto di uguaglianza dei cittadini a danno di portatori di handicap, impediti alla frequenza scolastica per cui c'è un danno al diritto all'istruzione e io ti chiedo di rendere questa norma da programmatica a precettiva, da una semplice promessa al riconoscimento di un diritto. E questa sentenza sostitutiva, cambiando due paroline, ha cambiato il senso della legge. Ma questa è proprio stata un'eccezione famosa per questa capacità creativa.